ci tengo anch'io a ringraziare il professor Cottarelli per essere venuto oggi. Allora, la mia esposizione sarà molto breve, dato che, come diceva Luca, lavoro all'Almed, che è l'alta scuola media, comunicazione e spettacolo, mi occupo principalmente di cinema e televisione, per cui inizieremo guardando tre filmati e poi spiegherò un po' quella che è l'organizzazione del libro del professor Cottarelli, che è sintetizzata visualmente qui. E adesso un secondo che guardo il computer. Allora, vediamo un po'. A prendere QuickTime. Allora, scusa Walter, perché il mouse funziona relativamente. Ah, ecco, perfetto, ci siamo, ho trovato QuickTime. Allora, il primo filmato riguarda quella che è una bufala nell'ambito delle che sentiamo spesso in Italia, che riguarda le pensioni, i pensionati, il mondo, il mercato del lavoro, e riguarda il fatto che per assumere giovani bisogna mandare in pensione gli anziani. Questo non è vero, ci sono anche degli studi econometrici che però nel libro non vengono riportati, dove si dice che in realtà c'è complementarietà nei lavori di anziani e persone più giovani, perché ovviamente c'è esperienza e dall'altra parte c'è più voglia di fare. Questo spezzone tratto dal film Lo stagista inaspettato con Bob De Niro e Anne Hathaway spiega esattamente, fa vedere questa complementarietà nel lavoro fra dei giovani e Anne Hathaway, che è la fondatrice della società presso cui Bob De Niro da settantenne ottiene un posto di lavoro da stagista.
No, è già aperto tutto schermo.
Aspetta, aspetta, perché un secondo
abbiamo qualche
perfetto.
Le ha fregate il percorso.
Grande idea.
Vuoi salutare?
Certo, grazie. Salute.
Salute.
Ho notato che un paio d'ore fa hai avuto un colloquio con un altro possibile addio. L'ho visto arrivare, com'è andata?
È andata bene. Finché non ci ha definito un sito di pollastre, così...
Pollastre?
Io non ho più sentito nient'altro. Già, pollastri che vendono abiti online. Ma scherziamo, questo non è un lavoro.
Sono più che d'accordo, lo trovo sorprendente.
Sul serio? Mi sostituo negli affari? Senti, che lavoro facevi prima della pensione?
Vicepresidente alla Dexwell.
Non anche telefonici?
Sì, mi occupavo della stampa e prima ancora delle vendite e della pubblicità.
Bel lavoro. Non era qui che facevano gli eventi telefonici? No, ma taci. Zura. Ma guarda, tu lavoravi qui.
Per quasi 40 anni. Già. Oh. Cioè, 20 anni sono stato seduto vicino alla finestra. Era il mio ufficio. Era la più su di qualche gradino. Si poteva vedere tutta la fabbrica. Le macchine da stampa erano in quell'angolo, ecco perché il pavimento è inclinato.
Non è possibile.
Ma so tutto di questo palazzo, o almeno sapevo. Hai visto i sicomori dall'altra parte?
Sì, sono enormi, io li adoro.
Mi ricordo quando furono piantati.
Non ti sembra buffo andare qui?
No, mi sento come a casa, è tutto ristrutturato, ma...
Inizio magari un po' a spiegare, quindi come avrete capito, quindi Anne Hathaway è la presidente fondatrice di questa società, in questo caso una società di e-commerce, e dato che Bob De Niro, come dice, è stato vicepresidente di una azienda multinazionale, vediamo che si crea una confidenza fra i due, e nel film la fondatrice, che sarà alla perenne ricerca di un amministratore delegato per gestire l'azienda per conto suo, alla fine non, questo amministratore delegato non arriverà, perché Bob De Niro metterà appunto a disposizione la sua esperienza e istruirà Anne Hathaway a gestire al meglio la sua attività. Quindi questo esempio di complementarietà, e quindi non è vero il fatto che e nel film tra l'altro vengono assunti tanti giovani, e ci sono altre scene in cui Bob De Niro istruisce gli altri giovani che vengono assunti all'interno dell'azienda. Quindi questa appunto idea, che di fatto è quella che è l'idea di fondo di quota 100, per cui bisogna fare uscire gli anziani dal mondo del lavoro per assumere dei giovani, ecco, appunto, è una bufala economica, un esempio di disinformazione economica, e questo film, questo spezzone fa vedere, ovviamente bisognerebbe vedere tutto il film. Allora, rifacciamo vista, luce reale. Allora, il secondo spezzone, allora il capitolo 7 del libro riguarda la produzione delle fake news o delle bufale, e qui vedremo uno spezzone di un film con Sandra Bullock che si chiama All'ultimo voto, e ci sarà il dove lei prenderà un candidato imprenditore molto mite e lo trasformerà in un perfetto populista, creando una crisi economica di fatto che diciamo non esiste realmente, e vedremo lo spezzone in cui lei incontra il candidato e fa un discorso, e vedremo come appunto gli esperti di marketing politico, di comunicazione, possono anche costruire sulla carta dei candidati populisti, diciamo così. Ah no, aspettate, mi ha fatto partire quello sbagliato, era questo. Abbiamo un mouse un po'.
Considerato arrogante, importante, e si vede che ha perso il contatto con la gente comune. Tu che cosa avresti fatto di diverso?
Allora,
no.
La forza di un uomo sgorga dalla stessa sorgente della sua debolezza. Non si cambia un uomo per adeguarlo al modello, cambia il sistema per adeguarlo a lui.
Ineccepibile.
Grazie. Ma
come si adegua uno schema a un uomo?
Che lo dice tra un minuto, ok?
Esatto.
Scusa. Ecco, facciamo.
La gente dimentica quello che le dice, ma ricorda come lei la fa sentire. Vorrei dire.
Ecco questo discorso.
E ora come ora le persone pensano che lei voglia sparar loro addosso. Non l'amano, ma non fa niente. Dato che amore e paura di rado possono coesistere, se dobbiamo scegliere tra uno dei due, è molto meglio essere temuti che amati, anche questa è di Warren Beatty. Di Machiavelli, scusate, stavo scherzando. Paura. Parliamo della paura. Lo spot elettorale più efficace che sia mai stato fatto è Daisy. In pratica fece vincere Johnson e fu trasmesso una volta sola. Lo spot lasciava intendere che se avesse vinto Goldwater invece di Johnson, quel pazzo bastardo avrebbe scatenato un olocausto nucleare che avrebbe distrutto la Terra, e votare significò quindi scegliere tra salvare il mondo e morire. Quando gli elettori inseguono la speranza votano sempre per l'uomo nuovo, ma quando hanno paura vogliono un leader da tempo di guerra. Vogliono un uomo che se viene colpito con un uovo non perde tempo, non ci ride sopra, no, lui mi sbatte per terra e ti molla un cazzotto in faccia. E adesso vi dico da oggi che film proietteremo. La trama racconta che la Bolivia sta affrontando il periodo peggiore della sua storia tormentata. Siamo a un video cruciale e i bolivariani devono scegliere. Hanno Rivera, un uomo inconsistente, privo di esperienza, un volgare opportunista che se ne sarà affacciato in finestra a guardare la tragica fine di questa nazione, oppure possono scegliere Castillo. Può non piacere, certo. Può risultare arrogante, un gran figlio di puttana, ma è un combattente. Un uomo che ha affetto, che ha esperienza, che ha le palle. E oggi non c'è altra scelta. È l'unica scelta per salvare la situazione. Questa è la posta in gioco. Stiamo cercando di salvare la vita della gente, è chiaro? Ma questa non è più. più una lezione. Questa è una crisi.
Ed è anche il nostro marchio.
È quello che noi vendiamo. Una crisi.
Ok, quindi in questo spezzone fa vedere poi nell'evoluzione del film come verrà prodotta tutta una narrativa attorno al candidato. Il candidato dal 10% vincerà le elezioni e verranno prodotte ovviamente tante informazioni non vere durante il corso dell'elezione, soprattutto di tipo economico, e quindi appunto il capitolo 7 parla di chi e di come vengono prodotte le, diciamo, le bufale economiche, e ho fatto vedere uno spezzone per far capire chi può essere un soggetto promotore, come appunto gli strateghi del marketing e della comunicazione politica. Allora adesso dimensione reale, chiudiamo perché non è il mio computer. Allora facciamo, partiamo con questo.
Ciao, siamo all'indifica 217 insieme.
Ti rendi conto che dobbiamo alzarci e fare un discorso durante la prossima lezione?
Sì, quella mi fa paura. Oh mio Dio, ma guarda che buffo il destino.
Ciao.
Ti stavo pensando e non so neanche come ti chiami.
Lady Crane. Ciao. Lei è...
Lala.
Lala?
Larry e Lala. No, non credo. Prima mi chiamavano Catherine, poi mi sono guardata allo specchio e ho visto una che si chiamava Taglia. Il mio vero nome è Celestina. Celestina. Fantastico. Tu. Lance. Lance Coron. Vuoi entrare nella mia gang?
Sei in una che?
Sono in un gruppo di amanti degli scooter, li adorano come me. Io ti mando un SMS e tu puoi fare un po' di giri con noi.
Vi siete iscritti ad Economia 1. Icon Rai. Volete capire qualcosa della complicata struttura di leggi e teorie economiche? Sono difficili. Finché non leggete la dispensa di questo corso, scritta da Ed Matsutani, PhD. Che sono io? Leggetelo e seguitemi verso l'illuminazione e il potere economico. Questo di solito spaventa le persone, ma nessuno di voi è scappato. Un buon indice economico. Cominciamo.
Ecco, questa terza clip in realtà è sulla disinformazione, un po' quello che è il tema del libro, sulla disinformazione economica in generale. Nel film Tom Hanks è un manager commerciale di un'azienda che viene licenziato perché viene in qualche modo considerato non adeguato per le sue competenze economiche, e in quanto viene licenziato perché si dice che non segue le leggi economiche che andrebbero seguite, e quindi fa un po' da sé, quindi si crea una propria realtà economica delle, lui dice, ma io seguo i principi dell'economia che ho sentito eccetera. Allora quando viene licenziato capisce di vivere di bufale economiche e si iscrive a questo corso di economia di questo divertente professore giapponese. E ecco, questo filmato è anche anche il pretesto anche per dire, dato che è un professore e un'altra bufala trattata all'interno del testo è quella relativa al fatto che al conflitto fra economisti e politici, e poi nel libro troverete la risposta, insomma, se devono vincere i politici oppure gli economisti. Allora, adesso chiudiamo questo, dimensioni reali, chiudiamo.
Sì. Come si chiama questo?
Si chiama Larry Crown, un film scritto e diretto da Tom Hanks.
Larry Crown.
Larry Crown, no. Krovne, esatto. Allora, vediamo un po'. Questa qui.
Scusa, sì. Se poi li vogliono i figli, li possiamo dare.
Non ho sentito.
Se poi vogliono i figli, li possiamo dare.
Ah, ecco, se volete i film, poi ve li possiamo dare, ovviamente. Allora, di espulsione. Sì, possiamo dare anche i film completi perché sono accessibili, si possono avere. Allora, quindi abbiamo visto tre spezzoni che allora si collocano all'interno di quello che è appunto l'organizzazione del libro del professor Cottarelli. Il libro è suddiviso in questo modo, quindi io ho chiamato le bufale economiche, ho messo un mio sottotitolo disinformazione, non qui, ma l'ho chiamata disinformazione economica, e le bufale vengono suddivise in tre ambiti praticamente. Le bufale contro l'establishment, che sono quelle più popolari, cui sono dedicati i primi 5 capitoli del libro, le bufale dell'establishment, quelle bufale dove non esistono tendenzialmente trade-off, dove ci sono cosiddette win-win situation, argomenti, tematiche di questo tipo, per esempio sono la globalizzazione, il clima, eccetera. E poi il terzo settore, che è quello che riguarda la produzione e l'organizzazione delle bufale, dove, come abbiamo visto prima nel filmato, abbiamo visto uno dei soggetti produttori, appunto magari i grandi strateghi o anche i ghostwriter dei candidati nelle campagne elettorali, mentre per organizzazione delle bufale si intende quelli che sono sia gli strumenti attraverso i quali vengono veicolate, quindi i media di massa, che sono soprattutto televisione e social, ma anche quella che è una narrativa, uno storytelling, perché le bufale non sono casuali, ma comunque rispecchiano uno storytelling. La parte, diciamo, più numerosa delle bufale descritte nel libro riguarda i primi 5 capitoli, che sono quelle contro l'establishment, che possiamo riassumere nelle eurobufale, per esempio quelle che riguardano l'euro, l'Europa, i parametri di Maastricht. Quindi forse dopo il professore ci spiegherà perché deve essere rispettato il 3% del deficit sul debito, sul PIL, o il 60% del debito pubblico sul PIL, poi le bufale bancarie, quelle contro i tecnici, quelle cui cenavo prima, i tecnici contro gli economisti, poi le bufale sulle pensioni, mondo del lavoro, eccetera, e abbiamo visto un filmato su questo, e le bufale poi sui poteri forti. Un'ultima cosa, direi, poi lascio la parola al professor Cottarelli perché forse ho anche parlato troppo. Ecco, allora prima Luca accennava un po' al lavoro che stiamo facendo, con l'obiettivo che è quello di far evolvere quello che è il nostro must, che è il capitalismo democratico. Ho iper riassunto, sintetizzato l'economia nelle, ritengo, 4 teorie principali, e quella che è l'evoluzione delle principale delle teorie. E la colonna di nostro interesse, l'ultima, che è quella che riguarda la crescita,
e da questo punto di vista abbiamo in questi ultimi 10 anni lavorato per produrre un vero e proprio modello economico che è il seguente, che abbiamo chiamato frontiera della conoscenza, che rappresenta un trade-off, una ponderazione fra gli elementi dove c'è scritto brand oggettivi, quindi quella che è l'economia classica che è costruita sull'oggettività, e tutta la soggettività che sta nell'individuo, che ho riassunto nella parola idea, che è un bene economico anche l'idea. E questa curva è stata costruita tecnicamente con delle curve di isoconoscenza, adesso non voglio entrare nei tecnicismi, ma l'obiettivo qual è? È quello di raggiungere contemporaneamente due obiettivi, cioè quello di una crescita economica di lungo periodo, quindi l'obiettivo della crescita, perché tendenzialmente con le politiche keynesiane Keynes stesso diceva che dopo i 5 anni l'economia era morta, e quindi se si vuole impostare un'ottica molto di lungo periodo riteniamo che questa possa essere una strada da percorrere. Contemporaneamente il secondo obiettivo che si raggiunge è una tecnicamente upward mobility, cioè una mobilità verso l'alto, cioè si favorisce quello che è l'ascensore sociale. Ovviamente non spiego il modello, solamente accennato, se volete approfondire ovviamente abbiamo il nostro sito e poi anche il sottoscritto a disposizione. Adesso passo la parola al professor Cottarelli, vi ringrazio.